Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
E buongiorno, buongiorno da Mauro Meazza, anche oggi da solo perché abbiamo concesso qualche giorno di pausa a Deborah, che però è comunque al lavoro anche se non è in onda, e capirete tra poco perché. E intanto vi svelo perché abbiamo voluto cominciare con Toto Cutugno, perché l'italiano potrebbe benissimo essere la canzone degli impatriati, di impatriati, cioè coloro che decidono di entrare o rientrare in Italia per lavorare dopo essere stati assenti per un certo periodo di tempo. Allora, oggi sul Sole 24 Ore trovate nelle pagine Norme e Tributi, da leggere sempre religiosamente, e lo dico anche a te, cara Roberta Frisani, che sei in regia e vedo che ti distrai quando arrivi alle pagine Norme e Tributi. Lì trovate due contributi, scusate il gioco di parole, proprio sul bonus impatriati, perché l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare per spiegare le nuove regole che abbiamo dal 2019, diciamo si sono presi il loro tempo per meditare, e hanno detto una cosuccia che ci ha un po' sorpresi. Allora, della circolare magari parliamo più in dettaglio domani con un esperto di valore mondiale come sempre. Io intanto vi do questa chicca che riguarda gli sportivi, perché tra gli impatriati sono stati agevolati, anche se un po' meno, pure gli sportivi professionisti, che so, i calciatori, i cestisti ad esempio. Ebbene, per costoro si pensava di fare così, cioè di fargli pagare soltanto sul 50% dell'ammontare del loro reddito, quindi le imposte da pagare sì, ma solo sulla metà del reddito complessivo. Si pensava di fare così, perché in realtà, non l'avreste mai detto, ci manca un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'anno dei DPCM a pioggia, ebbene, manca un DPCM per attivare questa norma. Che succede adesso? Non lo so, probabilmente, che so, Lukaku, per dire, un giocatore a me molto caro, oppure lo stesso Antonio Conte, che sono rientrati in Italia nel 2019 dopo queste regole, ebbene, avranno forse un problema di calcolo delle ritenute. Dovranno corrispondere più imposte, e forse anche le società sportive avranno dei problemi a dover rimettere in ordine le ritenute. Lo scopriremo solo vivendo, per citare un altro autore musicale molto importante. Intanto trovate tutti i chiarimenti sul Sole 24 Ore di oggi. Il bonus impatriati, una cosa in realtà molto seria, abbiamo voluto prenderla da questo dettaglio degli sportivi professionisti, che hanno un'agevolazione ridotta, mentre tutti gli altri ce l'hanno al 70% e al 90%. Ne parliamo meglio magari domani. Adesso un giornale radio del risparmio un poco atipico, prima di andare poi nel nostro argomento principe della giornata, che sarà, come vi ho promesso ieri, il super bonus del 110%. Ma andiamo prima col giornale radio del risparmio.
Ta-na-na-na, amore, i soldi. Ta-na-na-na-na-na.
And we're down, we go.
In realtà ne avevamo parlato sul Sole 24 Ore di questo cambio di regole, per così dire, sugli scoperti di conto. Facciamola semplice. Allora, probabilmente avete letto sui giornali, anche sul Sole 24 Ore, ma anche su tutti gli altri giornali, oggi, tra ieri, oggi, insomma in questi ultimissimi giorni, che dal 2021 cambiano alcune regole per chi va in rosso, per lo scoperto di conto, e quindi potrebbero esserci degli effetti per i correntisti. Allora, su questo io vi posso garantire che già Deborah è al lavoro. Deborah Rosciani dedicherà una puntata ampiamente a questa vicenda la prossima settimana, ma intanto io ho voluto chiamare una esperta di valore mondiale, una collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini, che oggi sul Sole 24 Ore fa anche un punto proprio su questa vicenda delle nuove regole relative ai crediti deteriorati, agli affidamenti, agli scoperti di conto. Trovate tutto a pagina 6 di oggi sul Sole 24 Ore, ma ci racconta in breve che sta per succedere proprio Laura Serafini. Buongiorno Laura, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno a voi.
Allora, qui c'è una certa confusione, Laura, perdonaci, perché si dice che sostanzialmente qui basterà andare un momento in rosso e, che so, la banca non ci paga più le bollette, ci lasciano in balia del recupero crediti, eccetera, eccetera. Non è proprio così. In realtà noi l'avevamo cominciato a spiegare, tu l'avevi cominciato a spiegare già qualche settimana fa, questa vicenda del cambiamento di regole dal 2021. Possiamo fare un punto su questo?
Sì, allora, noi di questo dettaglio, cioè dell'aspetto dei conti correnti, abbiamo scritto a inizio dicembre, perché in quei giorni una banca, in particolare una banca che ha una capogruppo estera, lo dico perché anche l'abbiamo scritto ampiamente, che è la BNL, ha scritto ai propri clienti avvisandoli che già da dicembre, in realtà, e non dal primo gennaio, cioè da quando scatteranno queste nuove regole, di fatto non veniva più consentita la possibilità per il cliente di vedersi pagare dalla banca un addebito, che sia una bolletta oppure il conto della carta di credito, se sul conto non c'era la disponibilità di soldi equivalente.
Quello che quindi si chiama la provvista, insomma, non si poteva più andare in rosso neanche di un euro, sostanzialmente.
Esattamente. La banca che cosa fa, e lo fa già oggi, rimanda al mittente quel pagamento e rende a quel punto il cliente moroso nei confronti dell'azienda elettrica o della società della carta di credito. Questa è una policy adottata da una banca che ha, avendo una capogruppo estera, si è in linea in maniera abbastanza netta rispetto a quelle che sono le policy estere. In realtà questa abitudine, questa flessibilità sul conto, cioè poter andare in rosso anche di poco per un breve periodo, cosa che da noi è consentita a fronte magari di interessi di mora che vengono applicati, in altri paesi europei, soprattutto nei paesi del nord Europa, non è mai esistita. Per cui le regole che entrano in vigore, che allineano tutti i paesi europei a quella che è la prassi, diciamo, prevalente in Europa, a noi crea probabilmente un cambiamento culturale più che un terremoto vero. È chiaro che chi è stato abituato a come dire, utilizzare ampiamente questa flessibilità dovrà rivedere le proprie abitudini. La realtà è però che questa policy così rigida è adottata dalla BNL, che sappiamo è controllata dal gruppo BNP Paribas, che è francese. In realtà molte altre banche italiane sono più flessibili, consentono ancora al pagamento di passare, di andare in rosso, però cominciano a chiamare i clienti, ad avvisarli che bisogna provvedere rapidamente a coprire quello scoperto e quant'altro. Tutto questo accade perché ci sono queste nuove regole EBA, di cui però in realtà stiamo scrivendo da mesi, perché preoccupano le banche, perché in qualche modo, in combinato con altre norme europee, renderanno molto più facile e rapida la creazione di crediti deteriorati.
Allora, esatto. No, ti fermo Laura, scusami, ti interrompo per fare, diciamo, un po' uno spartiacque in quello che ci stai spiegando. Allora, da una parte correntisti, siamo correntisti, abbiamo dei pagamenti anche periodici, automatici, già sul conto corrente, non ci dobbiamo preoccupare, magari verifichiamo quali sono le condizioni della nostra banca per gli scoperti di conto, però appunto il caso di rinviare, di non pagare perché si va in rosso riguarda una sola banca, come ci ha spiegato Laura Serafini. Quindi il consiglio è: fate un controllo. E fin qui, diciamo, fin qui tutto bene, diamo un po' più di rassicurazioni a tutti i correntisti, a tutti noi correntisti. Però c'è il problema delle imprese, dei crediti deteriorati, cioè di soggetti che, a differenza del correntista persona fisica, magari fanno ampio uso di sconfinamenti nel rosso, per così dire.
Ma guarda, qui il tema dei crediti deteriorati non è tanto e soltanto quello dello sconfinamento. Cioè, il tema del credito deteriorato oggi è così all'attenzione, diciamo, di banche e imprese, perché le nuove regole EBA cosa fanno? Chiudono moltissimo un certo tipo di rubinetto, cioè ti dicono tu non puoi avere uno scoperto per l'individuo di 100 euro, per l'impresa di 500 euro, oltre questa somma per un periodo prolungato di 90 giorni costringe Medbanca a segnalarti come credito deteriorato. A quel punto la banca deve andare a rivedere nei propri accantonamenti patrimoniali e quant'altro la situazione di quel credito. Questo si aggancia a un'altra norma molto di cui si è tanto parlato, che tecnicamente si chiama calendar provisioning, che entra anch'essa in vigore dal 1 gennaio in maniera diciamo ufficiale, e che di fatto impone alle banche un calendario molto preciso nel tempo, con margini di più o meno 7 anni, eccetera, per svalutare quei crediti che si ritiene non possono essere più recuperati. Quindi l'insieme di queste due norme diventa una specie di moltiplicatore e acceleratore del deterioramento di un credito, perché mi dà molte minori possibilità di dare flessibilità a un'impresa, anche un'impresa sana, che però, come vediamo chiaramente in questo periodo, la liquidità scarseggia per tutto quello che stiamo vivendo, quindi magari quell'impresa ha solo bisogno di avere un po' più di respiro. Se tu gli metti quelle norme così stringenti che poi si agganciano al calendar provisioning e quindi ti costringono a svalutare, è chiaro che un'impresa che anche magari ce l'avrebbe fatta oggi
si trova in condizioni di avere minor credito sostanzialmente, o addirittura di non averne.
Esatto, e questo è quello che sta preoccupando fortemente le banche e le imprese. Quindi sono due aspetti di uno stesso tema, se vogliamo.
Ma c'è possibilità che questo tipo di stretta, di questa combinazione di regole più stringenti, in qualche modo venga interpretata evitando blocchi del credito? Non voglio dire quella parolaccia lì, il credit crunch, insomma, che già abbiamo vissuto e ce lo ricordiamo ancora, non è così lontano. E visto anche il periodo, insomma, la pandemia, non abbiamo davvero bisogno di una stretta del credito?
Allora, diciamo che questo tentativo è in atto, il tentativo di cercare di dare una linea interpretativa più flessibile, ma anche più calata in quello che sta accadendo, perché queste regole sono state pensate prima dello scoppio della pandemia, ok? In un mercato come quello italiano, che ha tante PMI che quindi sono più impattate, è chiaro che non si può pensare di calarli sopra questa mannaia. Uno dei tentativi, le associazioni bancarie italiane, ma in realtà anche di altri paesi europei, perché anche altrove il problema si sta ponendo, visto che l'EBA comunque, che è l'autorità europea che ha creato una parte di queste norme, poi ci sono anche le direttive europee, visto che queste autorità per ora mantengono un atteggiamento abbastanza fiscale, uno dei tentativi che forse si farà in questi giorni è di cercare di intervenire sulla Commissione europea, ovviamente anche attraverso gli esponenti del governo italiano, gli esponenti italiani del Parlamento europeo, perché magari si possa dare una linea interpretativa delle direttive europee dalle quali, diciamo, originano queste norme, per consentire in questo periodo particolarmente difficile una minore, diciamo, fiscalità nell'applicazione delle norme. Però al momento non abbiamo alcuna certezza che questo diciamo, tentativo abbia successo.
Allora, intanto ti segnalo in chiusura, un ascoltatore ci ha scritto in molti, ovviamente, al 349-238-6666, il tema è caldo, ripeto, dedicheremo una puntata già nei primissimi giorni della prossima settimana. Un ascoltatore ci scrive: guardate che a me risulta che pure MPS mi voglia applicare lo stesso trattamento, cioè no sconfinamenti, se no non sono tollerati sconfinamenti, se no non paghiamo, non diamo il pagamento a quello quello che tu ci hai detto di pagare, insomma la carta di credito, la bolletta, come ci ha spiegato Laura Serafini. Verificheremo questa notizia, Laura, magari anche dandone conto sul Sole 24 Ore di domani, ma soprattutto sperando che quello che ci hai detto, cioè una revisione un pochino più comprensiva, mi viene da usare questo aggettivo, un pochino più comprensiva di queste regole, trovi spazio per evitare, per scongiurare problemi di credito di cui davvero non abbiamo bisogno. Grazie a Laura Serafini, collega del Sole 24 Ore. Grazie mille, e noi allora passiamo, Roberta, senza por tempo in mezzo, subito all'altro ospite della giornata, il secondo ospite della giornata. Il secondo ospite è il presidente dell'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari, ANACI, Francesco Burrelli. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, presidente Burrelli.
Buongiorno e ben ritrovati.
Allora, presidente, noi l'abbiamo chiamata un po' per, diciamo così, avvicinamento al tema principale che affronteremo tra pochi minuti, che è quello del super bonus del 110%. Ne approfitto per ricordare anche l'altro numero, quello degli SMS e WhatsApp, l'ho ricordato poc'anzi. Il numero verde, invece, se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24. Super bonus del 110%, ma con lei, presidente Burrelli, super bonus e condominio. Allora, partiamo subito da un dato di cronaca. Avevamo capito, perdoni, noi, anche noi cronisti, che adesso si possono fare le assemblee da remoto e quindi il condominio può decidere per il super bonus molto più rapidamente, insomma, tramite un collegamento con una delle varie piattaforme che abbiamo imparato a usare in questi mesi, e aggiungerei, ohimè, vabbè, questo, diciamo, speriamo di rivederci presto in presenza. Invece mi sembra di capire che non sia tutto così pacifico per l'utilizzo della teleassemblea.
Ma sicuramente non è così. È chiaro che questo provvedimento è un provvedimento importante. Noi avevamo già chiesto subito al governo di intervenire sul 66, perché il 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile era un articolo inderogabile dove si diceva che l'assemblea andava fatta in luogo fisico. Purtroppo questo luogo fisico in questo periodo sappiamo benissimo cosa vuol dire il distanziamento. La gente pensa basta un metro di distanza, non è vero. Un metro di distanza a destra, un metro di distanza a sinistra, un metro di distanza davanti al condomino, un metro di distanza di dietro, e sono già 4 metri, più un metro di distanza per passare sono 5 metri. Quindi in un'assemblea con 10 persone ci vanno 50 metri quadrati. Ma non è tanto questo il problema è che molti di quelli che ci affittavano i locali, quindi soprattutto le chiese, gli oratori, non le affittano perché non si prendono la responsabilità di dire che i locali sono sanificati, i bagni non sono a posto, ci sono problemi elettrici, non ci sono le barriere architettoniche, quindi ci sono una serie di problemi. Quindi quel 66 era importantissimo che veniva modificato. Noi avevamo mandato anche una serie di informazioni come andava modificato questa roba, studiato dal centro studi, da giuristi, con la supervisione anche di qualche magistrato, di più magistrati. E invece loro l'hanno preso e hanno detto la maggioranza dei partecipanti al condominio può decidere se fare quell'assemblea online. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Facciamo un esempio banale così lo capiscono tutti quelli che sono collegati indipendentemente dagli aspetti. Se noi abbiamo un condominio con 30 condomini, vuol dire che 16 condomini, indipendentemente dalle quote millesimali, possono decidere se fare quell'assemblea online oppure no. E questo è la legge, bisogna rispettarlo, indipendentemente che non sia, diciamo così, il meglio che potevamo avere, perché c'è il rischio che quei 14 condomini che magari non sono d'accordo, che magari non riescono, magari sono anziani o hanno altri problemi e quindi non lo vogliono fare, eccetera, magari hanno la maggioranza dei condomini. Ci sono condomini che io ho condomini con 5 condomini a pian terreno che hanno 600 millesimi, quindi è vero che poi ho un terzo approvo i super bonus, però poi quando arriviamo a nominare l'amministratore con la maggioranza degli intervenuti che rappresenta la metà del valore dell'edificio, quelli là votano e votano in un altro modo. Quindi arriviamo alla teleassemblea. La teleassemblea non è solo un problema di avere l'autorizzazione. Intanto io devo convocare tutti i condomini di presenza per farmi dare questa autorizzazione. Ci sono dei giuristi che dicono l'autorizzazione vale solo per quell'assemblea, un po' come la delega. Lei mi
quindi
la delega
ogni volta dovrei far venire il condomino
riesco a delegare, ma questo è un piccolo problema, perché capisce che nel momento che io mi trovo con lei, io a lei lo conosco perfettamente, non c'è problema. Il problema è che se quella, diciamo così, quell'appartamento va in successione perché muore qualcuno, e in questo periodo in tutti i condomini abbiamo il disastro, e ci sono magari la moglie, due figli, e quindi sono quattro persone. Chi è il rappresentante? Se non lo nomino, lo deve nominare il giudice. Quanto tempo ci va che non lo nomini il giudice? A chi convoco io di quei quattro? Tutti e quattro, ma chi presenta? 25, 25, 25. Il 67 delle disposizioni di attuazione è un altro articolo vicinissimo al 66, che anche quello è inderogabile, quindi questo è un altro problema. Poi c'è tutto il problema informatico, c'è tutto il problema della piattaforma. La piattaforma deve essere una piattaforma che consente la collegialità, che consente, diciamo così, la bilateralità. Io devo,
cioè,
parlare,
tu
consenti
a tutti di parlare, di intervenire, come si fa peraltro spesso in modo anche animato nelle assemblee di condominio, no?
Ma ci sta, se no non sarebbe collegiale, se no passo nella scala con le firme, mi faccio mettere le firme e vado a revocare l'amministratore. La collegialità è un'altra cosa, ma di più, c'è ancora un'altra cosa. Indipendentemente da tutto, ci sono proprio delle zone che la rete non arriva, noi non abbiamo la rete tutta cablata e quindi tutti siamo in grado di potersi collegare col 4G o comunque con una banda sufficiente perché noi possiamo vedere e sentire bene. Ci sono delle zone che non sono accessibili proprio, abbiamo visto anche per l'osservatorio, con l'osservatorio in Sicilia, che dove gli abbiamo portato la rete. Quindi il problema ancora diventa ancora di come e quando sto votando. Io faccio la presentazione, faccio la, diciamo, la convocazione, poi faccio le presenze, diciamo, verifico se ci sono i 16 condomini, ci sono tutti. Nel momento che devo fare la votazione devo verificare se quei condomini sono tutti collegati, magari non sono solo 14,
e se sono in condizioni di intervenire, perché poi il problema diventa quello lì. Il senso di tutto questo, se capisco bene Presidente Burrelli, è che bisogna scongiurare che eventuali decisioni prese dalla maggioranza dell'assemblea vengano poi contestate, impugnate addirittura dalla minoranza, da coloro che non erano d'accordo.
Vi dico due cose su questa sua domanda che è molto importante. Allora, nel momento in cui quei 16 condomini e poi io ho un terzo per approvare il super bonus, ci colleghiamo e facciamo quell'approvazione, cosa succede? Succede che se magari quegli altri 14 condomini, lì c'è la maggioranza dei condomini che magari hanno una grossa maggioranza, supponiamo che succeda qualcosa nel super bonus. Indipendentemente che la assemblea potrebbe essere annullabile per formalità o nulla perché mancano dei requisiti fondamentali, quindi questo è quindi lei capisce che cosa vuol dire per il super bowl. Ma se domani ci dovessero essere delle incongruenze, io approvo una cifra che è di 500.000, quella cifra di 500.000 viene, come dire, sottoposta a 110 e funziona, quando arriviamo alla fine a fare la congruità col CAFO o col commercialista ci accorgiamo che quella cifra è invece di 400.000 perché non è congrua rispetto a quello che erano i parametri che sono partiti. I 100.000 di differenza, quel delta dei 100.000 fra quello preventivato e quello davvero che è possibile avere quel finanziamento, quel credito d'imposta, chi lo paga? Solo quei condomini che l'hanno provato o anche quegli altri che non erano d'accordo e che magari sono, certo, la maggioranza, e quindi non ci troviamo quei soldi?
Perché
quindi diventa un problema di copertura finanziaria, ma soprattutto di coloro i quali pagano, che hanno il diritto poi di sapere che quello che stiamo facendo è corretto. Io quindi consiglio non di stare fermi sicuramente, perché questa è un'opportunità, abbiamo questo piano Marshall, purtroppo forse arriviamo a tutto il 22, dovremmo arrivare fino al 25 per consentire di avere una serie di cose, sveltire alcune cose, dobbiamo trovare la maniera migliore per cercare di coinvolgere tutti i condomini, la maggior parte di tutti i condomini, fargli capire che questo è un provvedimento storico e quindi lo dobbiamo attivare, però dobbiamo stare attenti moltissimo ai documenti, alle responsabilità, alle verifiche che ci saranno anche dopo fatto, alla congruità delle spese e soprattutto a tutelare tutti i lavori privati, perché facendo il super bonus ci sono un sacco di lavori che sono privati, mancanza di veduta, aumento di superficie, diciamo così, di volumetria verso il cortile o alcuni verso la strada che magari impediscono di vedere, magari io prima vedevo la mola antonelliana che sono a Torino, magari non la vedo più, oppure magari mi hanno creato dei problemi sulla soglia e mi entra l'acqua. Cioè ci sono tutta una serie di cose che bisogna verificare per tutelare davvero tutti i condomini. questo a prescindere che non si vogliono fare l'assemblea o meno, perché poi queste responsabilità è vero che sono in capo al presidente dell'assemblea una volta, ma l'amministratore ha la responsabilità di convocarla con tutte le diciamo così
le cautele, sì.
Tutte le cautele, tutte le attenzioni, giusto? Tutte le cautele, ma tutte le attenzioni, ma tutto il rispetto di evitare che sia un portatore di pandemia, ma soprattutto che non rispetti la sicurezza. Questo non toglie che l'amministratore si deve muovere unitamente ai condomini per trovare la soluzione migliore, ma la soluzione migliore non è a tutti i costi, che dobbiamo fare qualche cosa che non è gratis per tutti, ma ci sono dei soldi che bisogna mettere, e questi soldi i condomini devono sapere esattamente quanti sono all'inizio e alla fine, ma soprattutto dove vanno a finire dall'inizio, non che do l'incarico a un'azienda e poi si viene a capire alla fine che quell'azienda magari non, che c'è un delta ancora da pagare, ma ormai è tardi perché i lavori sono finiti e quindi io devo fare causa, e quindi vuol dire portare avanti. Oltre al fatto che se quell'assemblea era annullabile, o comunque quell'assemblea è nulla, quindi nulla vuol dire che io in ogni tempo la posso mettere in discussione, nascono dei problemi. Quindi attenzione,
allora,
amministratore, attenzione
ai vizi, noi ringraziamo i vizi del senso giuridico, attenzione ai vizi delle potenziali delle assemblee, e noi ringraziamo per queste precisazioni sulla teleassemblea, sull'assemblea, sulle decisioni specialmente in chiave super bonus, che come ha detto il presidente Burrelli è una opportunità sicuramente da esaminare e possibilmente da sfruttare. Grazie Francesco Burrelli, presidente di ANACI, per questo suo contributo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Adriana Fracchia che ci aggiorna sulle borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
Supercalifragilistiche spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralidoso.
Sono ammirato di come Marco Lombardo riesca, nonostante la giovanissima età, a ripescare queste chicche che mi riportano addirittura alla mia infanzia, quindi potete immaginare insomma quanto siamo andati indietro negli anni pur di trovare un esordio degno per il tema principale della giornata, cioè il super bonus del 110%. Non so se è super califragilistiche spiralidoso, ma sicuramente lo sa il nostro esperto di valore mondiale che spesso consultiamo quando parliamo del super bonus. È un esperto del Sole 24 Ore, commercialista, firma sempre per il Sole 24 Ore, Luca De Stefani. Dottor Luca De Stefani, buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, grazie.
Allora, perdoneranno gli ascoltatori se oramai ci diamo del tu con il dottor De Stefani, ma siamo via via, parlando del super bonus, anche qui a Due di Denari diventati amici. E allora, Luca, innanzitutto dobbiamo dire che alcune cose sono state modificate, stanno per essere modificate, insomma, con gli interventi della legge di bilancio per il 2021. Allora, possiamo fare un riassunto rapido del quadro, cioè c'è un po' di tempo in più, mi sembra la notizia più importante, e poi cos'altro però?
Sì, allora proprio questa mattina sta per essere approvata la legge appunto di bilancio 2021, e questa legge al Senato verrà approvata definitivamente, prevede 6 mesi in più di proroga, quindi di possibilità di effettuare questi lavori per il super bonus del 110%, che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2021, in realtà appunto sono prorogati al 30 giugno del 2022. Solamente per i condomini, solamente per le parti comuni condominiali, pertanto è possibile prorogare anche la possibilità di questo superbonus al 110% fino alla fine del 2022, quindi 6 mesi ulteriori in più, a patto che sia stato effettuato siano stati effettuati lavori per più del 60% di quelli preventivati complessivamente. Altra novità è quella della riduzione da 5 a 4 quote annuali della ripartizione della detrazione fiscale solamente per i pagamenti effettuati nel 2022, quindi per i pagamenti effettuati quest'anno dal 1 luglio di quest'anno fino alla fine del 2021 la ripartizione del bonus viene fatta in 5 quote annuali, mentre per tutti quelli effettuati nel 2022 per obbligo si ha la ripartizione in quattro quote annuali, con la problematica di recuperare tutte queste quote, perché se abbiamo degli importi elevati di spesa, abbiamo degli importi elevati anche di superbonus al 110%, pertanto diviso 4 questi importi di detrazione IRPEF sono molto alti e è possibile che il contribuente non abbia IRPEF sufficiente nella sua dichiarazione di redditi, nel 730 o nel modello redditi, per sfruttare a pieno queste quattro quote.
Esatto, annuali. E in questo caso quindi può ricorrere all'altro percorso, che non è però solo del 110%, cioè sconto in fattura o cessione del credito.
Corretto, corretto. In questi casi, e viene spesso utilizzato, è possibile appunto effettuare o lo sconto in fattura, quindi chiedere al proprio fornitore che sconti in fattura una percentuale di bonus, il 110% complessivamente o comunque anche in parte, oppure la cosa più semplice anche da un punto di vista operativo, cedere a terzi, al fornitore stesso, alla banca o appunto a terzi soggetti anche non collegati con l'agevolazione di cui stiamo parlando, il super bonus del 110%. Questa cessione può essere fatta ad un prezzo prestabilito, quindi ad esempio potrei cedere il 110% di bonus ad un prezzo pari all'80% o al 101-102%. E in questa maniera riesco subito a incassare il 101-102% oppure l'80% appunto il valore del prezzo e trasferisco la riparti di questo super bonus del 110% a un terzo soggetto che poi riparte questo bonus in 5 anni appunto fino se le spese sono relative a questo periodo qui del 2020 e 2021 oppure in 4 anni per il 2022.
Allora, tra l'altro vi segnalo che proprio oggi scriviamo su Sole 24 Ore che sono stati fissati i codici tributo per lo sconto in fattura o la cessione del credito per appunto il recupero di questo credito d'imposta con il modello F24 per i pagamenti, quindi stiamo parlando di codici che vanno dal 6921 fino al 6925 a seconda del tipo di bonus, perché questo tipo di sconto in fattura o cessione del credito che ci ha raccontato, ci ha riepilogato adesso il dottor De Stefani, sono delle modalità utilizzabili anche al di fuori del 110%, quindi anche con altre detrazioni, giusto Luca? Cioè il 50% che posso prendere per altre cose. Ecco, un velocissimo riepilogo perché qualche ascoltatore ce lo sta chiedendo. Interventi, abbiamo imparato che ci sono gli interventi trainanti e gli interventi trainati. Quindi per andare a chiedere il 110% io devo avere un intervento di tipo trainante, che non sono moltissimi gli interventi trainanti che poi portano dietro anche il maxi sconto anche per tutti gli altri. Quali sono? Lo possiamo riepilogare, Luca?
Certo, corretto. È necessario effettuare almeno uno dei tre interventi trainanti. Allora, il principale è l'isolamento termico dell'edificio per più del 25% dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o della villa, ad esempio, quindi della casa autonoma. E quindi parliamo appunto del 25%, parliamo di cappotti, parliamo di coibentazione del tetto, dei solai e così via. Poi altri due interventi trainanti sono quelli riferiti al cambio dell'impianto di riscaldamento, quindi la sostituzione della caldaia, ad esempio con l'inserimento di una caldaia a condensazione, una caldaia ibrida, tutto quindi l'impianto di riscaldamento, anche i termosifoni e così via, e questo può essere effettuato sulla singola unità immobiliare oppure sulle parti comuni condominiali nel caso appunto del condominio, e quindi sono due per questo motivo. Se ho effettuato almeno uno di questi tre interventi trainanti, posso trainare al 110% anche tutti i vecchi, chiamiamoli, interventi dell'ecobonus, che sarebbero normalmente al 50 o al 65%, e li posso trainare al 110%. E parliamo ad esempio e soprattutto delle finestre, degli infissi, e quindi delle finestre, ma anche delle scremature solari, ecco.
Sì, ma infatti ecco, questo era sempre un punto che veniva un po' in dubbio agli ascoltatori, e vedo che, vi ricordo i numeri intanto, 349-238-6666 se volete velocizzare mandando con sms o whatsapp, il numero verde è sempre 800-24-0024. Qualcuno fa magari un po' di confusione, dice ma se io faccio le finestre poi posso chiedere il 110, no, restano gli altri sconti, nessuno li ha tolti per così dire. Un ascoltatore ci chiede ma il bonus facciate c'è ancora, ma certo che sì, mi verrebbe da dire, giusto Luca?
Sì, è corretto e sta per essere proprio questa mattina, oggi in giornata verrà approvata definitivamente la legge di bilancio 2021 e nel testo approvato qualche giorno fa appunto alla Camera vi è la proroga di tutti i bonus vecchi, quindi parliamo del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, quindi le ristrutturazioni ordinarie per le parti comuni condominiali, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie, ma anche il sisma bonus era già prorogato alla fine del 2021, ma anche il appunto, bonus facciate al 90%, l'eco bonus, quello standard, quindi che va dal 50 fino addirittura al 70, all'85%, il bonus giardini del 36% viene prorogato fino alla fine del prossimo anno, e anche il bonus mobili. Il bonus mobili ha una novità importante in quanto è stato aumentato il bonus, il limite delle spese agevolate, che era di 10.000 euro, è stato portato a 16.000 euro. Ricordiamo quindi che solamente per i bonifici effettuati, anche non parlanti, per i bonus mobili effettuati il prossimo anno, è possibile appunto beneficiare del 50% di detrazione del limite di spesa di 16.000 euro, ricordando che devono essere sempre però lavori iniziati da inizio del 2020, quindi devo effettuare dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nell'abitazione in quest'anno o il prossimo anno, e se faccio i pagamenti degli immobili il prossimo anno o dei grandi elettrodomestici il prossimo anno, ho la possibilità di avere il 50% del limite di 16.000 euro di spesa.
Quindi devo avere già dei lavori avviati e poi da questi lavori avviati posso agganciare l'acquisto dei mobili o dei grandi elettrodomestici, tipicamente sono il forno, il frigorifero, la lavatrice, insomma, abitualmente. Paola da Roma, forse riusciamo a porre la domanda, poi ci fermiamo per il traffico e facciamo rispondere il dottor De Stefani. Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io pongo un quesito. Io abito in un vecchio condominio Ater, quindi sì, sono case popolari, che in parte è un condominio di quelli di anni 40, quindi più palazzine all'interno di un comprensorio chiuso. E alcune di queste negli anni 70 sono state alienate, quindi sono state acquistate da privati, e ora ci troviamo però una grossa presenza di Ater all'interno. Sì. E quindi si fanno le riunioni di condominio, chiaramente Ater non si presenta, sebbene le convocazioni avvengono sempre regolarmente, quindi noi abbiamo
avete mai le maggioranze. Questo è un po'
ci sono delle maggioranze, diciamo che in assoluto non c'è una maggioranza dell'Ater, però quando mancano una parte dei proprietari, chiaramente a quel punto prevale la porzione Ater, e quindi certo, non possiamo deliberare. Allora, abbiamo fatto fare uno studio di fattibilità per questo discorso dei lavori del 110%, certo, ma chiaramente l'Ater non si è presentata e noi siamo bloccati anche per una situazione di irregolarità che sono state, diciamo, nel corso degli anni.
Sì, si sono accumulate, per così dire.
Dei condomini, soprattutto Ater, certo, non tanto di chiaramente, su cui nessuno vede, nessuno sente, e non sappiamo cosa fare. Lo studio di fattibilità l'abbiamo chiesto a un privato che ci ha detto che si può intervenire, ma chiaramente siamo bloccati.
Allora, la ringrazio Paola, noi ci dobbiamo fermare, come ho detto, per pochissimo, per dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Poi le facciamo rispondere da Luca De Stefani, se vuole anche mandarci un'email, così invito anche altri ascoltatori che fossero interessati. Due di denari, @radio24.it, perché abbiamo anche la possibilità di sottoporre il suo quesito sulle assemblee al presidente Francesco Burrelli, presidente ANACI, che abbiamo avuto ospite pochi minuti fa. Prima della risposta del dottor De Stefani, però, il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Vabbè, copriremo con la mia voce i Rolling Stones, pazienza, ci perdoneranno gli dei della musica, ma abbiamo un'urgenza del superbonus 110%. Il dottor Luca De Stefani, commercialista, esperto del Sole 24 Ore, da mesi impegnato nella divulgazione, nella comprensione anche alle volte, perché le norme non sono mai magari così intuitivamente chiare. Allora, possiamo aiutare già la signora Paola, che ha questo problema di un'assemblea che non riesce mai a essere costituita per intero, avendo degli inquilini dei condomini ATER, pardon.
Sì, diciamo che le delibere condominiali con il decreto agosto sono state ridotte ad un terzo del valore della maggioranza, la maggioranza degli intervenuti è almeno un terzo del valore dell'edificio. Se non si aggiungono questi quorum deliberativi non è possibile effettuare gli interventi condominiali, quindi è difficile effettuare anche gli interventi trainati nei singoli condomini. Diciamo che, ma è un'ipotesi probabilmente non per la nostra ascoltatrice, ma per condomini più piccoli con 2-3 unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha detto che è possibile effettuare un intervento trainante relativo all'isolamento termico per più del 25% anche sulla singola unità immobiliare, e il calcolo del 25% va fatto sull'intero edificio. Quindi se ho 2 o 3 abitazioni all'interno dello stesso edificio, riesco a superare, se mi concentro solo sul mio isolamento termico del mio appartamento, posso riuscire a superare quel 25% di intervento trainante e posso di conseguenza poi trainare tutti quanti gli altri interventi trainati come le finestre. E quindi diciamo questa potrebbe essere la soluzione. Negli altri casi però non è possibile, perché quando parliamo di condominio la caldaia deve essere per forza di cose centralizzata,
sì,
quindi
certo,
non posso cambiare la mia caldaia singolarmente e trainare tutto quanto il resto.
Allora, forse non sono stato chiaro sulla questione del bonus mobili, c'è un'ascoltatrice che ci dice: ma allora per avere il bonus ristrutturazioni devo avere avviato i lavori dal 2020. Parlavamo del bonus mobili, ho compreso bene De Stefani, era quello
corretto.
Che quello ha bisogno del, se volete, il bonus mobili, che adesso avrà una spesa fino a 16.000 euro, quindi potete acquistare mobili e grandi elettrodomestici con agevolazione che arriva fino a 16.000 euro. Ecco, quella agevolazione lì deve però legarsi a lavori che sono iniziati nel 2020. Se sono promosso, Luca?
Corretto, promosso.
Meno male.
Se faccio i bonifici quest'anno del bonus mobili, posso aver iniziato i lavori anche lo scorso anno. Quindi la regola è sempre quella per i bonus mobili: se oggi faccio il bonifico devo aver iniziato i lavori di ristrutturazione con bonifici parlanti tipici della ristrutturazione o quest'anno o l'anno precedente. Quindi se voglio sfruttare i 16.000 euro che sono solamente per il 2021, devo aver iniziato i lavori di ristrutturazione con una scia e una cila. Ricordiamolo sempre a tutti gli ascoltatori, perché tante volte ho fatto il bonifico all'impresa edile con l'articolo 16 bis. Sì, ma hai presentato prima una scia, una cila, è una manutenzione straordinaria o una semplice manutenzione ordinaria di pittura della parete esterna dell'edificio? Perché quella è una manutenzione ordinaria, e il comune, se invece voglio fare la manutenzione straordinaria, richiede sempre la cila, che quindi o la scia nel caso di ristrutturazione edilizia. Sono documenti importanti che spesso la gente entrata chiede, e non gli basta il bonifico parlante e la fattura effettuata.
Di solito è l'impresa però che si fa carico, cioè insomma l'impresa,
l'architetto, l'ingegnere,
no?
Sì.
Dovrebbe mettere in contatto direttamente il contribuente, il richiedente, cioè colui che fa fare i lavori, insomma, con il professionista che poi redige questi documenti, questi certificati. Gabriele dalla provincia di Milano, buongiorno, ci chieda.
Buongiorno, guardi, io semplicemente ho una piccola cascina che è divisa in più appartamenti. Ho già contattato una società che si occupa di gestione delle ristrutturazioni per il 110% e non è un condominio, però i vari appartamenti sono affittati nella maggior parte, e i singoli affittuari hanno già firmato il contratto per fare il bonus del 110%. L'unico mio problema che non sono riuscito bene a capire è il fatto che io sono unico proprietario di questa cascina, che però non è un condominio, non c'è un amministratore né niente, e i vari condomini semplicemente
i vari inquilini, meglio
Esatto, i vari inquilini hanno chiesto di aderire al bonus del 110%. C'è un appartamento dove non è affittato e l'ho diritto personalmente. Non ho ben capito se con la questione del condominio in cui bisogna essere più proprietari è possibile effettuare lo stesso il bonus del 110% o, avendo firmato i singoli inquilini, questo vincolo non è più considerato.
Allora, quanti sono gli inquilini, giusto per capire?
5 inquilini e poi c'è
l'appartamento sfitto che ricade su di lei. Luca, esatto. De Stefani, il caso non è così infrequente peraltro.
No, diciamo è abbastanza tipico e ha crea appunto molti problemi. Nel caso del nostro ascoltatore, neanche le modifiche che stanno effettuando oggi alla normativa il Senato non possono dare una mano, in quanto l'Agenzia delle Entrate, ancora con una circolare di qualche mese fa, ha detto che se vi è un unico proprietario di più unità immobiliari non è possibile effettuare il 110%, cioè unico proprietario di più unità immobiliari che compongono un unico edificio, quindi ho un palazzo con 3, 4, 5 appartamenti e tutti quanti dello stesso proprietario e senza nessun usufruttuario, ad esempio, e in questo caso non è possibile avere il 110%, quindi il caso del nostro ascoltatore rientra in questa casistica. Oggi stanno appunto approvando la legge di bilancio 2021 e che prevede per i lavori, solamente quelli che si fanno nel 2021, quindi il prossimo anno, la possibilità di avere il 110% anche per l'unico proprietario fino a 4 unità immobiliari. Quindi ho una palazzina, ho anche una bifamiliare tutta quanta mia, posso effettuare i lavori tranquillamente sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, perché la legge, appunto, la manovra che stanno approvando me lo permette, ma solamente dal prossimo anno, non per i lavori pagati quest'anno.
Quindi se il nostro ascoltatore comincia i lavori nel 2021 potrà sfruttare questo cambiamento. Lui ha quattro inquilini, quindi mi immagino quattro appartamenti più un appartamento che è suo perché non è affittato, non è locato a nessuno.
Però no. Lui è proprietario unico di... Diciamo che gli inquilini possono beneficiare del 110% solo nei casi in cui il contratto preveda che vi siano le spese di manutenzione straordinaria che siano a carico loro, quindi sono casi particolari, però formalmente è lui il proprietario, quindi il principale utilizzatore del 110% è lui, e quindi rientriamo nella casistica proprio quella dell'Agenzia delle Entrate.
E quindi non avrebbe possibilità, no. Gabriele. Sentiamo Angelo.
Dovrebbe cedere ad un familiare, ad esempio, uno dei quattro, e quindi tornare sotto averne quattro lui, il quinto ad un familiare con una donazione, e quindi in questa maniera riuscirebbe a, non tanto per la legge finanziaria, ma proprio perché diventa in questo caso un condominio vero e proprio.
Perché diventa appunto due proprietari, non più uno solo.
Esattamente.
E va bene, bisogna anche fare di queste contorsioni talvolta, però lo sconto forse è molto importante, può valere la pena.
L'Agenzia delle Entrate l'ha chiarito chiaramente, quindi non si fa nulla di elusivo, l'ha detto proprio in maniera chiara. Non è possibile fare un comodato, ma bisogna fare una cessione.
Sì, deve proprio essere cambiato il proprietario, assolutamente. Sì. Angelo, ancora da Milano.
Sì, pronto? No?
Sì. Prego, Angelo, ci chieda.
Buongiorno, volevo un'informazione. Volevo sapere se il box o le cantine possono anche loro contribuire a dare il 30.000 euro in più per il super bonus.
Per il tetto di spesa. Sì. Luca De Stefani.
Sì, questa è una domanda molto interessante. Allora, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali si considerano non solo le unità principali, ma anche tutte le relative pertinenze. Quindi si moltiplicano i limiti di spesa non solo per gli appartamenti, ma anche per i box. Se invece effettui i lavori sulla singola unità immobiliare, quindi non sulle parti comuni condominiali, in quel caso i box non rilevano e rileva la spesa solo della singola unità immobiliare.
Abbiamo ancora tempo per Benedetto, che ci ha chiamato da Torino. Benedetto, posso? Prego, rapido.
Un deposito, sì. Che voglio demolire e ricostruire per poter usufruire del super bonus, posso fare il cambio di destinazione d'uso a termine del lavoro o in corso d'opera, oppure devo provvedere all'inizio, prima dell'avvio dei lavori? Seconda cosa, se posso usufruire oltre del super bonus anche dei lavori trainanti, cioè quelli dell'ex eco bonus, che erano quelli del 50%, però riportati al 110% in quanto demolizione di costruzione.
Ma questo perché li fa, li ha già fatti o...
No, li devo fare.
Ah, li deve fare.
Esatto, è una condizione del 2021, quindi poi voglio sapere anche se il bonus mobili si può collegare a lavori che iniziano e finiscono nel 2021.
Allora, questo del bonus mobili dovrei aver capito che no, perché servono lavori cominciati nel 2020, però è l'unica cosa che so, le altre giro tutto a Luca De Stefani, c'è
2020,
un minuto
o 2021.
Luca.
Ecco, per i bonus mobili devono essere lavori iniziati nel 2020 oppure nel 2021, quindi nell'anno stesso in cui si fa il pagamento del bonus mobili. Quindi la regola è che non devono essere iniziati prima del 2020,
sì,
se faccio il pagamento del bonus mobili, esatto, nel 2021. E per quanto riguarda la demolizione per ricostruzione va benissimo, si può avere l'agevolazione del 110% anche appunto per gli interventi trainanti dell'ecobonus vecchio, trainati dell'ecobonus vecchio. Però l'importante è che il cambio di destinazione d'uso di questo magazzino sia già indicato nella scia che si presenta al comune. Scia perché parliamo di ristrutturazione edilizia in questo caso.
Grazie a Luca De Stefani, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Mi permetto di raccomandarvi domani sul Sole 24 Ore, con l'approvazione della manovra e poi anche nei giorni successivi, ulteriori approfondimenti anche e naturalmente sempre sul superbonus del 110%. Grazie a Roberta Frisani in regia, Marco Lombardo per l'assistenza e noi torniamo domani alla stessa ora.